Salve a tutti e bentornati su Goblin da Divano. Io sono Meno Manuel.
Io sono Gary.
Ed io Ciccio.
E come ogni lunedì siamo tornati col nostro Spodcast, che ovviamente è una parola per dire podcast in francese. Se non lo sapete, perché voi siete ignoranti e non sapete il francese, ovviamente.
Io sono Gary.
Sì, lui è gay. ti sei già presentato, quindi perché lo ripeti, Gary?
Perché sono Gary.
Lui è Gary e ovviamente vuole farvi sapere che è Gary. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, come state, ragazzi? Cosa avete visto questa settimana o giocato?
Allora, io sono stato rapito da Disco Elysium, il gioco in cui che parlerò oggi, ed è tipo bellissimo. Ed è introverso come me, quindi c'è un... vabbè, ne parlerò dopo meglio.
Niente spoiler, grazie. Facciamo uno spoiler free. E intanto, Ciccio, di cosa hai giocato o visto di bello questa settimana?
Io ho giocato i DLC di Dark Souls 3.
Quello con la mod della voce? Il doppiaggio italiano?
No, Dark Souls 3. Quella è una mod dell'1. Ho giocato Ashes of Arandiel.
Ah, giusto. Ok, no, niente. Oh, ok, non ho idea di cosa stai dicendo, nonostante io abbia giocato Dark Souls 3 ed è l'unico cui ho giocato. Non sapevo esistessero i DLC. Bellissimo.
Esistono in quasi tutti i Dark Souls i DLC.
Hai ragione, ma ignorerò le tue ragioni, perché io invece questa settimana non ho giocato a niente. Scherzavo, ovviamente, perché è il gioco di oggi. L'ho solo iniziato, non l'ho finito, quindi ne parlerò a metà. E per visto, io ho visto Midnight Mass su Netflix. È una serie molto molto bella, una miniserie più che altro, sono 7 puntate da un'ora l'una, quindi non è nemmeno così piccola, ed è super figa. Cioè, nel senso, è una di quelle serie che non ha nonostante abbia delle notazioni horror che si sentono, non è horror, è thriller. Quindi mette un po' di angoscia qui, mette un po' di angoscia là, è un pochino a tema Halloween, possiamo dirla. E cazzo, ci sono i primi 40 minuti di ogni puntata, sono una rottura di coglioni, fidatevi. Cioè, sono loro che parlano di quanto è filosofica la vita, di quanto sia terribile la loro vita. E gli ultimi 20 minuti sono la cosa più bella che io abbia mai visto. Non posso nemmeno dirvi che se effettivamente tutta la serie sarebbe composta da quei 20 minuti sarebbe bella, no. Perché ha bisogno della rottura di coglioni di prima, per farti apprezzare ancora di più quanto siano fighi quei 20 minuti. E cazzo, ogni episodio era super figo verso la fine. Tranne, ovviamente, c'è una sola puntata in particolare che mi ha dato fastidio, che è la 6, la penultima, in cui gli ultimi 20 minuti erano fighi, sì, ma sotto il classico livello. Non c'è stato quel colpo di scena lì. Ma per il resto rimane una serie della Madonna che vi consiglio assolutamente di guardare.
Praticamente è come Beastars, cioè ti stanno sui coglioni la prima parte della stagione, e poi verso gli ultimi episodi diventa bello.
Però qui è un po' più sul... non è che diventa... cioè, tu non ridi in questa serie, non riesci a ridere, perché al primo accenno di gioia che ti danno un calcio in faccia, praticamente. Appena tu fai un piccolo sorrisetto e niente, ti arriva la morte in casa e ti riempie di mazzate e ti lascia per terra.
Ok.
E quindi direi che possiamo iniziare con la nostra... sigla!
Sigla!
Comunque sempre un sacco di entusiasmo ci metti, Ciccio, nella sigla, io lo dirò sempre. Vabbè, continuiamo, fanculo, buona la prima, c'ho la moneta, che fa rima? Vuoi testa, vuoi croce, morirai di una morte atroce. No, aspetta.
No.
Ok, chi testa, chi croce?
Testa, sì.
Ok, io ovviamente ho il centro, prima o poi uscirà anche il centro, quindi... tiro, tiro di nuovo perché mi è caduta. Ed è uscita la testa, che è un euro cent vabbè, quello avete capito, quindi inizia Ciccio!
Io dovevo parlare di Marvel's Avengers, Guardian of the Galaxies.
Guardian of the Galaxy. Allora, di cosa si narra in questo sgioco?
In pratica è stato creato dalla bellissima e importantissima Eidos Montreal, che ha fatto altri giochi della serie, tipo Marvel's Avengers, che è un altro gioco più picchiaduro in cui impersoni gli Avengers.
Ah, quello durato un mese, forse.
Lì vicino, sì, quasi un mese.
Ok, sì, sì. Me lo ricordo perché ricordo che non ci ha giocato nessuno, tranne 10 persone al lancio.
Beh, in pratica in questo qui non sei gli Avengers, ma sei i Guardiani della Galassia con Groot, il procione parlante, la donna verde, l'uomo pazzo con i tatuaggi e il... e il... come si chiama? Il Lord delle stelle.
Ah, sì, l'uomo del dado.
L'uomo del dado. Perché l'uomo del dado?
Perché è Star.
No.
Badumts.
Allora, in questo gioco noi, come dicevo, interpretiamo i Guardiani della Galassia e devono combattere contro dei tizi alieni strani. In pratica è un picchiaduro in cui puoi personificare uno dei guardiani, o Groot oppure Star-Lord. In pratica vai in giro per pianeti a picchiare questi esseri alienosi. E poi puoi anche modificare i tuoi eroi mettendogli vari vestiti, armature, fucili, roba figa.
Vabbè, è Marvel Avengers, però con i Guardiani della Galassia.
Esatto.
Bellissimo. In realtà io non l'ho giocato, quindi non ne so quasi niente. Ho visto soltanto dal trailer che sembrava un gioco della PlayStation 3. Però per il resto mi è sembrato normalissimo.
Non c'è molto a dire questo gioco. Si picchia la gente, si fanno missioni, si salva la galassia e si cambia vestiti.
Figo il cambio di vestiti, sicuramente il suo punto forte, direi. Anche perché è un'altra delle meccaniche che hanno aggiunto da pochissimo, direi, nei videogiochi.
E basta.
Quindi fa piacere quando si usano nuove meccaniche, fanculo il ray tracing, fanculo il 4K, viva il esatto, il custom service. No, non credo si dica così, aiuto.
Il PG custom.
Quello.
Ma quindi il gioco è tipo alla stessa struttura di Marvel's Avengers, solo con i Guardiani della Galassia?
Ma mi sa di no, perché ho visto che la grafica è peggiore.
Vabbè, la grafica non è che sia un granché, però la base è quella, picchi la gente.
Come hanno fatto, secondo voi, a dargli una grafica peggiore, nonostante sia uscito dopo?
Ho poco budget oppure poca voglia di vivere.
Ha senso, avrebbero dovuto soltanto utilizzare lo stesso motore grafico, però evidentemente non ne avevano voglia, quindi bellissimo. Direi che possiamo andare avanti col gioco di Sgheri.
Sì.
Allora, Disco Elysium è un gioco di ruolo, alcuni dicono il gioco di ruolo migliore di sempre, in cui impersoni un detective con la personalità propria, cioè tu puoi modificare i tratti della sua personalità. Allora, che dire di questo gioco? Mi è piaciuto moltissimo, l'ho iniziato qualche settimana fa e devo dire che è qualcosa di... diverso da tu da cioè è proprio una ventata di aria fresca per me, almeno. È un gioco molto introverso, il personaggio parla con se stesso e con nota l'ambiente, interagisce con i personaggi secondari che sono scritti benissimo.
Aspetta, ma cosa intendi con il gioco è introverso?
Il gioco è introverso perché il personaggio, cioè tu, fai un sacco di riflessioni. Cioè, riflessioni in cui parli con proprio te stesso, con l'io del personaggio. E infatti dove appaiono scritte le informazioni, c'è scritto tipo la logica dice questo. L'impulso dice quest'altra cosa, no?
Ah, ho capito. Come non so, mi ricorda vagamente la struttura di un classico gioco in cui fai tante scelte, no? Un po' alla Detroit Become Human. e puoi, diciamo, creare il carattere del personaggio in base a queste scelte, cioè scegliendo quella che ti sembra più oggi più...
È molto bello perché sono molte scelte e molti, secondo le scelte che fai ti ritrovi in situazioni diverse. Mi è piaciuto dall'inizio, da quando è iniziato, in cui c'è il discorso con il gioco lo chiama il cervello rettile da uomo, cioè l'istinto
umano. Ok, aspetta, in che senso?
Cioè l'istinto più umano che abbiamo.
Cioè Mark Zuckerberg.
Perché?
Perché ricordiamo che lui non è un rettiliano, ma fa finta.
Sì, praticamente c'è il doppiaggio, ma è solo in inglese, quindi non ci sono sottotitoli. Questo è abbastanza importante.
Quindi non c'è il doppiaggio, ma c'è dar il doppiaggio. Patut.
Ok. Dopo questa battuta,
oggi sono in vena di fare cose tristi, ecco.
Sì, ma infatti il gioco mi ha reso anche triste.
Ok.
Perché ti fa pensare molto. Ti fa pensare molto sul tuo essere tutti i giorni, in base alle situazioni che ti capitano e alle esperienze.
Ok, sì, ci sta, è un viaggio introspettivo, mi ricorda anche un po' vagamente Neo Genesis Evangelion, se vogliamo proprio citarlo, in cui appunto era un viaggio introspettivo del protagonista verso una sua estroversione, crescendo appunto e diventando migliore e cambiando. Ma effettivamente, se me lo racconti così, sembra davvero interessante, perché potrebbe cioè se effettivamente cambia in base al carattere del protagonista, ognuno potrebbe fare, cioè potrebbe creare un personaggio effettivamente diverso. E questo sì, è una bella novità, perché molto spesso appunto hai quelle caratteristiche base e niente, sono quelle, cioè non puoi cambiare troppo, diciamo, il carattere di un personaggio, soprattutto in un gioco.
No, e infatti io non so, perché ho giocato soltanto qualche settimana e il gioco è molto lungo. Ci sono molte informazioni, tipo ho letto online che ci sono più di un milione di parole.
No, aspetta, ora mi è sceso l'interesse di tantissimo.
Non lo so, c'è molto da leggere, tipo...
Oh no, oh no, oh no.
Ma perché è bello leggere?
Fanculo leggere. Fanculo, io voglio sparare.
Ma come? Anche su, non so, un gioco in cui si spara si legge. Tipo Dead Space, ci sono le cose in cui da leggere.
Sì, ma chi le ha mai lette? Facciamo in serio.
Io.
Io non ho mai letto una singola argomentazione di quello, perché mi metto nei panni del protagonista, no? Sei in una cazzo di base aliena con degli alieni che ti vogliono mangiare il culo e tu ti metti a leggere dei foglietti che trovi per terra. Non mi sembra la soluzione migliore. E quindi li ho sempre ignorati.
Ma però la cosa bella è che il personaggio non fa una piega quando vede un mostro, fa... nemico. Gli sparo.
Sì, sì, ma infatti io appunto mi sono sempre cercato di immedesimare nel personaggio. Quindi, ok, ci sta, sei un detective, allora ti leggi le cose. Ma se sono un minchia di uomo in una stazione spaziale, o cof cof, un uomo sovrumano che si rigenera Resident Evil 8 reference, non mi metto a leggere 2000 scartoffie. Quindi no. sembra un bellissimo gioco, ma il fatto che io debba leggerlo... no, grazie, aiuto.
Perché è indie, e anche questa cosa fa molto da sfondo.
Ah, ok, non me l'aspettavo. Perché ora dirò anche una cosa che, tipo, mi sparerete. Probabilmente voi no, perché vi conosco e avete dei gusti abbastanza simili ai miei a volte. Però al 90% della popolazione mondiale piace Persona 5 Royale. A me fa schifo. Non è che mi fa schifo, ho proprio un ripudio verso questo tipo di giochi. È terrificante.
Io non so che diavolo sia Persona 5, se per questo.
Niente, è un gioco in cui tu, per tutto il tempo, cioè, c'è anche il gameplay, non dico che non ci sia il gameplay, è un po' noioso, ecco. Ma è terrificante il fatto che per finirlo ti vogliono tipo 500 ore e tu devi fare azioni specifiche per fare avverare determinate cose, e che non ci puoi arrivare da solo a meno che non ti guardi una guida. E un'altra cosa è che è appunto devi fare relazioni con personaggi, se no non vai avanti. È terrificante, non voglio giocare a un Second Life, io voglio giocare a un minchia di giochino in cui sparo alla gente o do i pugni a grossi mostri o boss. No, non voglio leggermi 16 libri. No, fanculo, io odio questi giochi.
Stai parlando con uno che tipo le romance su Dragon Age, Mass Effect le skippava malissimo.
Io non ho mai fatto una romance, se la dovessi fare nella mia vita sparatemi e sopprimetemi, perché significa che non sono io che mi hanno rapito.
Oppure se dovevo farle mi vedevo i video su YouTube per farle bene, così potevo scoppare con le donnicciole.
Ok, questo potrebbe essere un punto a favore per te, ma 10 punti a meno, a sfavore, ecco, si dice con la S, se tu metti la S davanti alla parola cambia significato, no? Quindi spavoneggiare è non pavoneggiare. Ok, torniamo a noi perché sto diventando uno sparacazzate. Gary, finisci pure col tuo giochino.
Allora, non è una visual novel come Persona 5, ma è un investigativo anche. Ci sono... tre personaggi che non voglio spoilerare, cioè tu, il tuo assistente ed un altro personaggio molto particolare. Comunque il gioco costa 40 euro se lo trovi su PS5, che da poco è uscito all'inizio di ottobre la Final Cut, è uscito per Switch il 12 ottobre, cioè poco tempo fa. E quindi il gioco costa anche 30 euro se si va a trovare su GOG. Insomma, è un bel gioco, ve lo consiglio se sapete l'inglese abbastanza bene e sapete leggere, dovete leggere tantissimo, ma proprio tanto.
No, sembrava un gioco fatto proprio per me, poi quando hai detto leggere mi è passata la voglia subito. Non perché non sia un lettore, mettiamo in chiaro le cose. A me piace un sacco leggere, ma non mi piace leggere nei videogiochi.
Ah, capito.
Beh, direi che manco soltanto io. Quindi lasciate a me l'arduo compito di finire il podcast. E l'ultimo gioco di oggi è House of Ashes di Dark Picture, che come sapete ha fatto Made of Medan e tutti quegli altri giochini là bellissimi, no? È lo stesso gioco, vi direte voi? Cioè il comparto grafico è molto simile a quello degli altri giochi perché hanno il loro comparto grafico. Sono migliorate ovviamente animazioni, sono migliorate la grafica, il viso e tutte quelle cose che devono migliorare, diciamo, in un capitolo successivo, un po' come dovrebbe fare FIFA, cioè migliora la grafica, però il contenuto è sempre lo stesso, mettiamola così. Però, da quel poco che ho giocato, cioè circa 2 ore e mezza, secondo me ha la potenzialità, o meglio le potenzialità, di essere il migliore della saga. Perché dico questo? Non perché sono stronzo, non perché mi è venuto un ictus, ma perché inizia con un modo, diciamo, mettiamola così, meno palloso rispetto agli altri. Cioè gli altri giochi per iniziare avevano bisogno di 7 ore. Cioè nel senso, in Until Dawn io ricordo che fino alle 3 ore di gioco tu non succedeva un cazzo e stavi qui con sti teenager che si rompevano i coglioni. Stessa cosa succedeva con Made of Medan, quello sulla barca che adesso non ricordo il nome. No, lì già c'era un pochino più di action, era un pochino più carino.
Quello con la barca è Made of Medan.
Sì, è quello. No, io parlavo di quello dopo ancora, di cui mi sono dimenticato il nome. È Little Hope, ecco. Anche Little Hope iniziava molto lentamente, se non so se qualcuno di voi l'ha giocato. Questo capitolo ha uno sprint in più, soprattutto all'inizio, perché, vabbè, a parte che i protagonisti sono dei militari e a parte che sono ambientati post-guerra, credo nel 2003 o 2004, adesso non ricordo. Non sono molto ferrato nell'argomento, anche perché ovviamente come ogni singola cosa ho skippato tutto, diciamo l'intro e tutti i fogliettini da leggere, io prendo soltanto le tavolette in questo tipo di giochi. E allora, ricapitolando, è un bel gioco, perché è più bello degli altri, perché mi ha fatto più paura degli altri, nonostante Until Dawn, io reputo quello a cui sono più affezionato della saga, questo mi ha spaventato molto di più, soprattutto per quello che è l'ambientazione. Cioè nel senso, non è uno spavento jumpscare come negli altri, è più un cazzo, aiuto, sto per morire, cosa faccio? Perché non hai paura di una cosa sola, hai paura della circostanza in questo gioco. Non ti spaventa il mostro in sé, non ti spaventa il demone, non ti spaventa il proiettile volante o altre stronzate, ti spaventa il tutto insieme, il contesto. Il fatto che sei sottoterra di 200 piedi, il fatto che continui a scendere, il fatto che sia tutto buio e che l'unica cosa, per appunto non voglio fare spoiler, che ti aiuti è la luce, ma non c'è più luce perché è notte, crea un contesto molto figo. E se ti senti fottuto durante quando giochi, tu ti senti fottuto, dici: io come cazzo faccio a salvarli? Ti sembra impossibile salvarli, nonostante comunque tu ci riesca in azioni che ti sembrano anche improbabili. Questo è un piccolo difetto, a volte vedo azioni che dico: come ho fatto a farcela? E altre volte dico, cioè vedo azioni che dico: come ha fatto a morire? Non era possibile. E quindi sì, è un bel giochino, sicuramente interessante. Non so quante ore durerà ancora, spero almeno 20 o almeno 30, cioè nel senso, spero non durerà mai quel tipo di ore, durerà credo 15-16 ore, come tutti, mi sembra, credo durassero anche di meno, ora non ricordo. Comunque sì, è un bel gioco e ve lo consiglio, non so quanto costi, adesso lo googolo al volo, ma credo che abbia prezzo pieno perché appunto è appena uscito. Vediamo, House of Ashes. Sto googolando intanto, se volete intrattenere il nostro pubblico.
Io mi domandavo una cosa, perché ho visto una live di House of Ashes, ma i vari personaggi sono in varie epoche diverse oppure sono tutte la stessa epoca? Perché tipo c'è Salim, che è l'afgano, quello che ho capito, sembra vestito in modo diverso dai marine americani.
No, loro sono ambientati nella stessa epoca, soltanto l'inizio è tipo qualche millennio di anni prima, per contestualizzarti. Poi invece sono i personaggi letteralmente si incontreranno a un certo punto, almeno è quello che mi ha fatto capire il gioco. E letteralmente sono anche in conflitto perché sono in guerra, diciamo così.
Ah, quindi io pensavo che fossero caduti in quella buca, però quella buca è come se fosse una convergenza di varie timeline, possiamo dire, se in inglese.
Ah no, tranquillo, è una sola. Però è molto figo il fatto che, a parte che Saim ha le palle quadrate perché fa determinate azioni ed è da solo a farle, quindi è proprio le palle quadrate. Però comunque sì, ed è anche uno contro la guerra, quindi effettivamente presumo, non l'ho ancora vista questo tipo di scena, presumo che quando incontrerà i Marine non si spareranno a vicenda, o spero, cercherò di non fargli sparare, ecco. Perché mi sta molto simpatico e sinceramente è l'unico personaggio che salverei.
A me l'inizio ricorda molto la mummia.
Sì, ma credo sia una citazione, presumo. Mi ricordava anche a me, credo il Re Scorpione, no. Oddio, sto dicendo robe strane, vero?
Beh, molte mummie vanno sottoterra. La più simile potrebbe essere o il Re Scorpione oppure il secondo, un mio ritorno.
Ah, comunque devo dire che lo posso dire, i vampiri, perché effettivamente sono vampiri, chiamiamoli così, assomigliano molto a dei demoni / vampiri appunto, e assomigliano anche un pochino a... Oddio, come si chiamavano i... Wendigo? Di Until Dawn, solo che hanno le ali, sono praticamente quello con le ali, è fatti meglio. Allora, ho visto il prezzo, costa 22 euro, quindi ne vale la pena, sicuramente ne vale la pena. Non so perché costa così poco,
veramente strano.
Sì, costa 22 euro, tra l'altro l'ho visto proprio anche per PlayStation 5, non capisco il perché. E non ho guardato, cioè nel senso, c'è anche il bundle con tutti i Dark Picture a 60 euro. Costano poco.
Io nel frattempo ho controllato quanto costasse Marvel's Guardian of the Galaxy, costa 60 euro.
Ecco, Guardian of the Galaxy è uno di quei titoli che non vale un cazzo. Senza offesa.
È la bella che se spendi 20 euro in più, no, 10 euro in più ti danno i vestitini.
Oh, allora ne prendo due. Compro due giochi interi solo per avere due volte gli stessi vestitini. Beh, direi che possiamo passare alle nostre considerazioni finali.
Ok.
Ok, chi parte?
Parte Ciccio.
Va bene, Ciccio.
Vabbè, io, perché io sono vengo sfruttato. No, scherzo.
Esattamente, quindi dici i tuoi voti.
Allora, al mio gli darei un bel 1.
Come minimo.
È il mio primo 1. Al gioco del signor Gary mi sembra interessante, quindi darei un bel 7. Dark Pixel Anthology, anche se a me non mi è piaciuta la, come si chiama, la, tutta quanta la saga, però questo qua nuovo mi ha dato un'impressione di essere qualcosa di nuovo a parte di confrontare quelli vecchi, quindi anche lui un 7. Sì,
sì, lo stanno vendendo bene, mettiamola così.
E poi costa 20 euro, quindi
appunto è un grande aiuto quello.
Allora, parto io. Il mio gioco, Disco Elysium, gli do un 8.
Coraggioso.
Il voto più alto che abbiamo dato ad un videogioco.
Sì, sì, infatti è il primo sopra il 7,5 che diamo. E l'hai dato a un indie.
Ma potrebbe essere anche di più, visto che mi sono innamorato di questo videogioco. È molto bello. Non so se lo finirò perché è lunghissimo. Però è molto carino. Al gioco House of Ashes gli do un 6,5, che mi ha incuriosito all'inizio e ho visto qualche gameplay. Molto è un po' le animazioni non mi convincono, però sembra molto bello di trama.
Diciamo che ha dei piccoli bug, ad esempio, tipo in alcuni punti, cioè si vede tipo la corda, l'animazione della corda, la vedi che parte fortissimo. Tipo si bugga malissimo. E anche a volte, tipo, ho dovuto riavviare la partita perché all'accensione dell'accendino il personaggio non accendeva l'accendino. Quindi ha qualche piccolo bug.
Tipo, io mi ricordo una cosa del primo Dark Pictures Anthology. Che tipo c'è una parte in cui c'è un'espressione facciale, quello con gli occhiali, non ricordo il nome, e ti prendeva per ben 20 minuti con la bocca aperta spaventata e non diceva niente.
Sì, 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 è vero, fantastico. Sì, si bloccava magari tipo in alcune determinate azioni quando i personaggi morivano male, di solito.
Comunque le morti dei personaggi di quella saga è proprio bellissime.
Riescono a morire in un modo teatrale assoluto.
È strano possibile.
Sì.
Poi a Marvel's Avengers ho visto qualcosa. Vorrei non averlo visto. È orribile. Cioè, ha un sistema di combattimento che non sta in cielo né in terra. I personaggi sono brutti. Cioè, non sono loro. E quando a me piacciono i Guardiani delle Galassie. Nonostante non sia fan della Marvel e dei film Marvel. Però questo gioco è terribile. Con i vestitini, cioè, mi vuoi vendere i vestitini a 20 euro? No. Quindi
Puff Puff Kena.
Oh no.
Io non dico niente perché non mi ricordo se ne abbiamo parlato, ma l'odio verso i cappellini di Kena è assiduo.
Ma perché? I poveri cappellini, gli stanno bene quei cosetti neri.
Ma non servono a un cazzo.
Vabbè, però sono carico. Cosa servono i cappelli su?
Su? Dimmi un gioco in cui puoi prendere soltanto i cappelli con le monete di gioco.
Ah, con le monete di gioco no, però puoi trovare i cappelli su Little Night per in giro e non servono a niente.
Sì, ma qua qui te li fanno comprare, capito? È terribile come situazione.
Sì, sì. No, sono d'accordo con te. I cappellini di Kena sono orribili. Comunque, gli do un 2 perché sì. È brutto tutta l'operazione che hanno fatto.
Giusto così, mi trovi d'accordo soprattutto sul titolo di Gary. No, sto scherzando ovviamente. Allora, Guardiani della Galassia, io lo reputo un gioco PS3, ma non di quelli belli, di quelli brutti. Cioè, nel senso, non so se vi ricordate quando usciva qualche gioco PS3 che dici: oddio, sembra bellissimo. Poi lo giocavi e dicevi: ma cos'è sta merda? E più o meno era quella la sensazione, soltanto che è uscito nel 2021. Quindi, nonostante sia brutto, è uscito pure in un anno in cui non dovrebbe uscire. Quindi lo reputo una merda. E se fosse uscito per PS2 all'epoca della PS2, persino a quell'epoca avremmo detto che faceva schifo. Perché ho giocato giochi PS2 meno legnosi. Nonostante non l'abbia giocato, ricordiamo questa cosa, ho visto soltanto qualche gameplay di svista. Quindi io gli do un voto da 1 a PS5, gli do un PS2. Male, anche. Poi passando a, come si chiama, Disco Elysium, ecco, non me lo sono scritto da nessuna parte ovviamente perché non me lo ricordavo. Disco Elysium, gli do, da quello che mi ha raccontato Gary, me l'ha venduto molto bene, mettiamola così. Poi ha detto che si legge. Allora, se dovessi dare un voto oggettivo, probabilmente gli dovrei dare un voto relativamente alto, da quello che mi ha detto. Se dovessi dargli un voto personale, appunto, siamo sul 4. Uno per la lunghezza, io odio i giochi troppo lunghi, quindi se un gioco mi supera le 100 ore e non sono 100 ore di, come posso dire, se un gioco mi supera le 100 ore ma sono 100 ore che ho giocato io, come Skyrim, la campagna principale finisce in 20 ore, poi il resto lo fai te come free roaming, allora ci sta. Se invece un gioco di trama a più di 100 ore o missioni secondarie e cose così, per me è eccessivo. Non è una nota negativa, mettiamola così. Per quelli che sono i miei gusti personali, non lo userei mai. Anche perché se dovessi finire, cioè se dovessi iniziare un gioco per non sapere mai il finale perché è troppo lungo, non lo giocherei. Passando al lato lettura, ovviamente quello è a gusti personali, anche quello. Però appunto io non voglio giocarmi un'avventura grafica in cui devo leggere tutto, voglio giocare un gioco e quindi vado su qualcosa di molto action, molto hack and slash. E appunto io leggo di media, cioè leggo circa un libro al mese, un libro e mezzo al mese, quindi mi piace leggere, ma non mi piace leggere in videogiochi perché lì trovo un momento in cui posso sfogare la mia rabbia repressa. Mettiamola così. Quindi sì, effettivamente mettermi a leggere in un gioco è come mettere un pitbull in una gabbia di uccellini e dirgli di non mangiarli. Quindi il voto sì, per me è un 4, ma soltanto è un voto personale, effettivamente. Mentre per House of Ashes gli do un 7,5 sulla fiducia che possa diventare un grandissimo gioco. Per ora, appunto, ho giocato soltanto 2 ore e mezza, quindi non posso dirvi se è un giocone, non posso dirvi se il finale fa schifo, non posso dirvi che è una merda. Vi posso dire soltanto che su 8 scelte che influenzano davvero la trama, che in realtà sarebbero 16, mettiamola così, però sono 8, ne ho già sbloccate 4. Quindi non mi aspetto sia così lungo. Mi aspetto che ne duri altre 6 al massimo. Secondo me non raggiunge le 15 ore, non raggiunge le 16 ore. Però appunto valutandola bene, sì, non ha una durata eccessiva, che non è assolutamente una cosa negativa perché appunto permette la rigiocabilità magari facendo scelte differenti, quindi per me merita quel 7,5. E basta, ho finito con i miei voti.
Secondo me se tipo li fai morire tutti quanti e per togli i protagonisti di House of Ashes si finisce subito.
Probabilmente sì, però lo puoi finire credo in 2 ore, così, perché non riesci a far morire tutti i personaggi in 10 minuti. Credo, non lo so, sarebbe da provare. Non penso però.
Io penso che se mai tipo mi metto a giocare a quel gioco, la prima cosa che faccio è provare a ammazzare i miei compagni col fucile.
Non puoi farlo perché tu non è che spari alla gente, cioè non è che c'è il mirino. Il mirino appunto esce soltanto in determinate azioni, essendo appunto come si può definire? Non è un'avventura grafica, appunto, perché quelli sono dei punta e clicca di solito, è più come Metroid Become Human, quindi come si definiscono quei giochi me lo dimentico sempre.
Penso sempre avventura grafica.
Si chiama avventura grafica?
Avventura grafica moderna, visto che in persone è un po' diverso.
Ok, mi fido di voi, io ho sempre chiamato le avventure grafiche i punta e clicca, quindi
Punta e clicca sono punta e clicca.
Ok, no, avete ragione voi, vaffanculo. Io credo che non vi parlerò più. Madonna, siamo a 38 minuti di registrazione. Probabilmente c'è anche più roba di quella del previsto. Quindi direi che dovremmo concluderla qui per non morire di editing.
Allora, beh, facciamo i saluti finali.
Ma sì, se vuoi possiamo bere un caffè intanto. Però sì, direi di passare ai saluti finali.
Addio.
Ok, il tuo addio è stato la cosa più triste che abbia mai sentito. Quindi vi ricordo che potete seguirci su, stavo dicendo YouTube, ma in realtà sì, potete farlo anche lì, non era il mio lavoro, però potete seguirci su YouTube, Instagram, Facebook, no, Facebook non ce l'abbiamo, Instant Gaming, non credo, Discord, Telegram, WhatsApp, Snapchat, TikTok... quanti social esistono al mondo?
Facebook.
L'ho già detto. Potete seguirci al parco, dietro i vicoli, in bicicletta,
in casa,
quando volete, come volete. Donne, è arrivato l'arrotino. Ok, direi che possiamo salutarci. Come si fa il saluto, Gary?
Si fa tipo Yarg.
Sì. Le mucche fanno mu, ma una fa mu. I goblin fanno snyarg.
No, fanno snyurg.
Snyurg.
Ci stiamo dilungando.
Stiamo dilungando, quindi ci sono due coccodrilli e un orangotango, due piccoli gobelini, un'aquila reale. Ok, dai, vaffanculo, stiamo facendo l'asilo Mariuccia qua, come diceva la mia professoressa, quindi io vi saluto con uno snyarg.